Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Grazie Gesù.
Subito con un pochettino, un poco di musica per scollare le panche, se no si scaldano. Forza nel nome di Gesù.
Fate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Dell'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti, riconoscete che l'Eterno è Dio,
è Dio,
è Lui che ci ha fatti,
ci ha fatto sua immagine,
e noi siamo Suoi,
per
siamo
un
pece che Egli pasce, entrate nelle sue porte, con grande ringraziamento,
Amen.
E nei Suoi cortili con lode, celebrate le vite del Suo nome. L'Eterno, l'Eterno è buono,
super.
La sua benignità dura il perpetuo,
per sempre,
e la sua fedeltà per ogni anno e ogni età.
Amen.
Alleluia, gloria, alleluia, alleluia, gloria, alleluia, alleluia, gloria, alleluia, alleluia, gloria, alleluia, alleluia, gloria, alleluia.
Amore, gloria a
Dio. Grazie, Amen. Signore. Siamo qui, Signore, oggi ti lodiamo, Signore. Grazie, Gesù. Siamo il 24, Signore. Gesù.
Grazie, Signore. Ti amo, Gesù.
24
gloria.
Di dicembre, l'anno non importa perché ogni anno è per la lode di Dio, d'accordo?
Gloria a te, Signore.
Nel nome di Gesù.
Ti amo, Gesù.
Amen.
Ragazzi, se non ci scaldiamo un pochino a quello che celebriamo il 24, che è il giorno simbolico della vigilia, e che non vengano religiosi a scocciarmi che Gesù è nato una settimana prima, una settimana dopo, un mese prima, ma cosa, nessuno lo sa. Di proposito, il Spirito Santo non l'ha messo nella Bibbia la data, allora vedete che state lì a scartabellare, eccetera. Il 24 la vigilia, punto e basta. Va
Amen.
Bene?
Amen.
E allora oggi lodiamo il Signore.
Celebriamo Gesù.
Grazie, Gesù.
Ma attenzione alla trappola, eh? Non lodiamo il Signore solo il 24, ma anche il 25 e 26.
Amen. Tutto l'anno, Signore Gesù.
Non è che ci svegliamo a lavare i piedi solo a Natale. Non è che a Natale, Pasqua, cari familiari, vi voglio bene, qui c'è Babbo Natale, il Bobbo Natale, il Bobone col cappuccio in testa, eccetera, che questo signore qui non l'ha visto mai nessuno, tranne quelli che vengono pagati nei mall per mettersi lì a fare le foto. Ehi, questo signor Bobbo Natale, la Befana e i Re Magi, quelli biblici sì, i saggi di Oriente, ma tutte queste celebrazioni per fare svanziche, come si dice, soldi, va bene, non serve a niente. Allora, occhio su Gesù, Natale, che stasera a mezzanotte si celebra la nascita di Gesù, una data simbolica, ma cosa ci interessa? Perché il Signore non ci ha dato la data? Perché vuole che ogni giorno Gesù nasca in noi, viva
Amen.
In noi,
Amen.
Crocifisso in noi, risorto in noi, ogni giorno per sempre. Io fra un milione, un bilione, un miliardo, un triliardo, un quadriliardo, quintiliardo, eccetera, eccetera, liardo di anni, io celebrerò la nascita di Gesù del Natale, che è venuto per amore, ha vissuto per amore, è morto per amore, è risorto per amore e vive per amarci.
Grazie.
Amen.
Grazie.
Il diavolo e i demoni no, quelli per tormentarli e cacciarli all'inferno, perché hanno respinto l'amore di Dio.
Amen.
Il diavolo voleva fare un colpo di Stato, Genesi capitolo 3, colpo di Stato. Uè, da lì, è andato da quella spaced out, quella was beating around the bush around the tree, Eve, come si dice spaced out in italiano? Quella sventata, la nostra antenata onorevole Eva, gli ha detto: se mangiate questa noce di cocco, questo cos'era, non so cos'era, una cocuzza, e diventate Dio. E sai cos'è tu, Eva? La peppa, sono serio, garantisco io. Come ti chiami? Ha detto tu, diavolo, Lucifero, il serpente, il dragone, se preferisci. Ah, ho capito, interessante. Allora, se mangio questo, divento Dio, garantito. Garantisco io. Orbo degli occhi tuoi, garantisco io. E quella là, sventurata, come noi peccatori, né meglio né peggio, l'ha mangiato. Quello è stato lo spuntino che ha rovinato tutto. Va bene. È arrivato Adamo, che voleva più bene ad Eva che non a Dio, lo si era mangiato anche lui, due spuntini. E poi che è arrivato? Dio. E detto, che state combinando voi qua? Stiamo facendo un picnic. Anzi, non guardare perché ci vergogniamo, sai. Siamo qua, ma dove? Siamo qui, dietro il cespuglio, sai, perché siamo... Il diavolo ci ha detto che è tutto peccato, tutto. Ah, avete mangiato quello che non dovevate. Così là, sì. E allora, c'era scritto, chi mangia di questo muore. Lo sapevate, certo che lo sapevamo. E glielo ho detto anche il diavolo quando è venuto a offrirmi, ha detto Eva, gli ho detto no, possiamo mangiarlo. Dio mi ha detto che se lo mangiamo moriamo. Ma no, ha detto il signor B. Ugiardo, B. virgola Ugiardo, lui si chiama. Ma quale morire, credete a me. E perché ti nascondi le corna lì? Lascia perdere. Andiamo al punto qua. Se mangi questo divento come Dio. Wow! Vuol dire un multimilionario con l'aereo privato e soldi che non so più dove mettere. Esatto. Tu adora me, voglio dire, ascolta me, il diavolo che parla, e diventerai come Dio. Poi avremo una democrazia in cielo. Avremo libertà, democrazia, anarchia, comunismo, fascismo, capitalismo. Puoi scegliere tutte le cose che ti faranno, che ti guideranno all'inferno, però voglio dire, ti faranno felice, naturalmente, sì. Capito com'è la storia? Beh, poi è venuto Gesù. Alleluia.
Amen.
È venuto Gesù, e poi uno alla volta, e noi l'abbiamo ricevuto. l'abbiamo ricevuto, Gesù ti ricevo, il mio cuore è la mangiatoia di Betlemme, è il mio cuore, ti ricevo Gesù, grazie che mi hai amato. Amen. Quando sei nato nella stalla, quando Erode uccideva i bambini, siete scappati in Egitto e mi hai amato per tutta la tua vita, 3 anni e mezzo di tribolazione mi hai amato. Quando ti perseguitavano, quando ti odiavano, quando tu guarivi gli infermi, come Matteo capitolo 12, e ti dicevano, guarisci gli infermi, oh oh, e lo fa col potere del diavolo, è logico. Presto, fate un video YouTube su internet che Gesù ha guarito gli infermi, ma col potere del diavolo, firmato S, Atana. Ma chi è questo S, Atana? E privacy. E quindi Gesù, perché ci ha amato, ha sopportato anche di essere chiamato un diavolo, però quel giorno si è arrabbiato, ha detto, state attenti che state offendendo lo Spirito Santo, ha detto più o meno in Matteo 12, e questo è un peccato, che questo può condurvi al lago di fuoco, che parla contro di me, contro la mia carne. Perdonate, ma chi parla contro il mio spirito, che è santo, rischia il lago di fuoco. Quindi addrizzare le antenne. E parlo anche agli amici atei, c'ho molti amici atei. Cioè, quando vi evangelizziamo, state attenti a non trattarci troppo male, perché se offendete lo Spirito Santo in noi è un po' pericoloso, perché giungerà giudizio, Apocalisse 20, verso 11, e dovremo tutti rispondere. Noi il tribunale di Cristo, voi il tribunale bianco, Apocalisse 20 verso 11, attenzione, il nostro è secondo Corinzi 5, 10, tribunale di Cristo, non è di condanna, è un tribunale che il peggio che ti può capitare è perdi la corona, non entri con l'olio delle vergini insieme a Filadelfia, rimani fuori nella zona Laodicea. Cosa sta parlando questo predicatore? Parla di Apocalisse capitolo 3, va bene, ecco cosa sto parlando. Verso 7 e verso 14, Filadelfia e Laodicea, studiatelo. Una lettura vi consiglio interessante, più interessante di tutto l'internet messo insieme, che lasciano il tempo che trovano. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Angelina, non voglio prendere il microfono troppo a lungo, tu so che tu c'hai un piccolo programma, tu devi avere pazienza con questi predicatori.
Sto provando.
Non sai che quando te lo ridanno il microfono.
Lo so.
Ma che Dio li aiuti questi predicatori, nel nome di Gesù Cristo. Posso solo un altro aggiungere?
Certo.
Grazie. Una speaker moderatrice, non molto moderata, però molto generosa, mi dà sempre qualche
piccolo secondo,
ecco. Lo sai.
Ma secondo, non minuto. No.
10 minuti. Abramo ha detto 40, 30,
no.
Niente. Posso almeno... E dammi pochi secondi, vorrei solamente dare una benedizione agli amici atei che per sbaglio, virgolette, ci seguono. Cioè c'è sempre qualche ateo che dice fammi vedere se c'è un po' di pornografia qua e là. E allora ecco qui lo scocciatore fratello Giuseppe, nonché un missionario. Posso per dirigermi a loro? Cari amici atei, Dio vi benedica. Se volete, lasciate perdere chi ha scritto la Bibbia, il manoscritto, lascia perdere. Non è che si sa bene, però potete controllare se la Bibbia è veramente la parola di Dio, se Gesù Cristo è veramente il figlio di Dio, se lui è veramente il Salvatore, altrimenti veramente andiamo tutti all'inferno senza di lui. Potete controllarlo facilmente. Come? Facilissimo, non costa niente, non deve diventare cattolico, protestante, catto, proto, prot, cat, niente, deve solo andare. Ti do l'indirizzo. Via dalla tua stanza, numero e chiudi la porta. Tu vai lì, ti metti in ginocchio e gli dici, Dio, se veramente Gesù è Salvatore per salvarmi, che quando portano la bara al cimitero, io lì non ci sono, la carne, non io, non la mia anima, non il mio spirito. Se veramente ci sarà un inferno e un paradiso, un inferno dove si muore, basta, però c'è anche un paradiso, piano di sopra, dove c'è aria condizionata, e un piano di sotto, zona caldaia, che, caro mio, è caldo. Come dice in Luca, capitolo 16, c'è uno che è andato non neanche nel lago di fuoco, semplicemente nell'Hades. Hades. Ha detto, qui non c'è neanche una goccia d'acqua da bere, diceva quello lì, uno, un ricco che era lì. Mandami una goccia d'acqua. E ha detto, non è più possibile. Dopo la morte c'è, non c'è riparazione. Non c'è riparazione del periodo scolastico dopo, durante le ferie, no, no. E c'è giudizio. Ebrei 9,27 è dato agli uomini una volta di morire, una volta, e dopodiché viene?
Giudizio.
Giudizio, non la reincarnazione di Buddha e di quell'altro, di Krishna, non c'è nessuna reincarnazione. No, non si è mai reincarnato nessuno, nessuno l'ha mai visto, nessuno lo sa, sono teorie, come la Befana, come Babbo Natale, teorie. E allora vai nella tua stanza, caro amico ateo, agnostico e anarchico, ti voglio bene. Ci sono passato anch'io in queste cose qui, tranquillo. Sono un ex collega. Metti in ginocchio e preghi due parole, ci vuole pochi secondi, guarda. Dice Dio, se veramente Gesù è morto perché io non debba morire, se veramente è morto per pagare per i miei peccati, se veramente io sono un peccatore come la Bibbia dice, gli atei non lo sanno, la Bibbia informa, siamo peccatori, e allora mostramelo, manda tuo Spirito Santo nel mio cuore, tangibilmente, materialmente, fisicamente. Ci sono cose che ci sono e non si vedono, il vento, le onde radio, il senso d'orientamento degli uccelli, non si vede, ma c'è. Se mia moglie, ciao Deborah, Dio ti benedica.
Ciao.
Se mia moglie cerca di toccare il mio amore, dov'è? Tocca, sente niente. Però c'è. Mio amore per te, Deborah, perché sei una donna di Dio. Mio amore per i fratelli, perché siete figli di Dio. E allora gli dice queste due parole, poche parole. Padre, se veramente tu sei, come dice la Bibbia, amore, 1 Giovanni 4,8, amore. E non come certa religione sgangherata lo presentano, uno, il Dio delle crociate, il Dio dei roghi contro le streghe. No, no, quello non è il Dio della Bibbia, è il Dio delle religioni, dei falsi cristianesimi. Il Dio della Bibbia, del Vangelo sto parlando. Allora, caro amico ateo, mettiti in ginocchio, come ho fatto io una volta, avevo 25 anni, ti metti in ginocchio, dice, Signore, se veramente Gesù è venuto per salvarmi, mostramelo. Gesù, invia il tuo Spirito Santo dentro il mio cuore, salvami, mi pento di ogni peccato, sono un peccatore come tutti, salvami. Se veramente c'è un inferno, se c'è una morte, e la morte c'è anche se non credi in Gesù, ti assicuro, va al cimitero, la morte c'è. Però c'è anche un salvatore, c'è anche un risorto. Grazie Angela, questo, solo questo volevo dire. Basta che chiedete questo, che Romani 10:9-10 dice, se con la bocca confessi, accetti, dichiari di ricevere Gesù Cristo nel tuo cuore, sarai
salvato.
Salvato. E poi mi scrivete e mi dico, io sono un ex ateo, ex agnostico, ex anarchico, ex caotico, ex depresso, ex qui e ex là, e adesso la mia vita è cambiata. Per questo che ci sono miliardi di persone nel mondo che dicono che sono cristiani. La maggioranza sono finte, ma ci sono anche quelli veri, di cui spero io di essere uno di questi, nel nome di Gesù Cristo.
E questo messaggio che hai appena dato è per evangelizzare gli atei? A chi è indirizzato questo?
Ma veramente non è che non l'avevo programmato.
Lo so.
Infatti tu ti hai visto che mi guardavi con... Cioè sì, è una cosa, io non riesco a parlare senza evangelizzare, che è un dono che Dio mi ha dato e viene fuori da sole, se il dono esce. È come lui che c'è il dono di guarigione, tocca a quello guarito e non lo sa né il guaritore e né il guarito, capito? Come la donna col flusso di sangue che ha toccato Gesù ed è guarita e Gesù fa, chi è che mi ha toccato? E dice, dai Gesù per favore, per cortesia, non scandalizziamo, tu, con tutta sta calca tu. Gesù ti avrà toccato in 50. Gesù ha detto, qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una virtù che è uscita da me. Quindi l'ha toccato in un modo diverso. Infatti ho toccato il lembo della veste. Va bene. E allora è così. Uno che c'è il dono di guarigione, e spero di averlo uno di questi giorni. Vedo, ho visto migliaia guarire ho pregato, sono guarite in centinaia, d'accordo, però il dono di guarire tutti non ce l'ho. Va bene, sarebbe bello, perché vorrei guarire almeno quelli che chiedono. D'accordo, allora andiamo avanti. E allora, qualunque cosa predico, avrete notato, non riesco a fare a meno di evangelizzare, e non riesco. Va bene, se tu mi dici buongiorno, come va, e se non c'è un ostacolo, io ti evangelizzo. È un dono che ho. Fratelli avranno doni superiori, nessun problema, questo è il mio dono. Nel nome di Gesù Cristo. Dov'è che eri arrivata?
Questo è stato un esempio come evangelizzare gli atei.
Ecco, sì, così. Io non posso dire buon Natale senza evangelizzare, capito? E non posso. Qualcuno ci riesce, io no. E il dono esce. È come accendi, apri le finestre, il sole, la luce entra. È un dono di Dio. I fratelli avranno altri doni, anche più di me. E allora, questo qui, perché Dio me l'ha dato? Pensavo forse che ci saranno, cioè vedo i fratelli riuniti, no? Che abbiamo fratelli in sessantina di nazioni, e sono ognuno riunito a casa sua, ce n'è uno qui, uno là, due qui, due là, 10 qui e 10 là, va bene, riuniti. E io vedo che ci saranno anche i fratelli in gamba, quelli svegli, avranno invitato delle pecorelle da evangelizzare, o sono andati loro. Mm-hmm. Cioè, non è che stanno sempre lì a fare la ragnatela da soli, no? E allora io vedo che ci sono degli atei, dei non credenti, vedo che, sai, c'è il suocero, la suocera, il cugino, il nipote, la moglie, il marito, c'è sempre qualcuno che non crede. Mm-hmm. Capite? Allora, sai, a volte è più facile che evangelizzare i familiari tramite una terza persona. Ecco, piacere della conoscenza, io sono una terza persona. Allora possono cliccare... Mm-hmm. Va bene, o ascoltare, o magari stanno ascoltando dal vivo, oppure differita, quello che è, e evangelizzare le persone intorno. Quando un credente, un fratello della nostra chiesa, o di qualunque chiesa, un fratello della nostra chiesa che va a visitare o vengono a visitare dei familiari, amati familiari che Dio ama, e magari non sono credenti. Dio li ama, ma non sono credenti ancora. E allora in questo modo, con la motivazione che è Natale, li evangelizziamo, perché io non voglio andare in paradiso e c'è uno, un familiare mio o tuo che è all'inferno. Non voglio quello, perché non è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti giungano alla vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui, apra il cuore, dica Gesù sì, abbia la vita eterna. Giovanni 3,16, va bene?
Amen. Amen. Amen.
Quindi quando andate, ovunque andate, questo Natale o anche in futuro, ecco qui c'è il mio saluto, è un mio saluto dedicato ai vostri familiari, amici che non credono, magari uno è ateo, quell'altro è anarchico, quell'altro è mezzo cristiano, non è sicuro, ecco. Questa evangelizzazione va per quello, per ricevere la salvezza. E poi ditegli di iscriverci e gli manderemo. C'è una ragazza qui in comunità che si chiama Angela, credo che la conosci, no?
Sì, la conosco.
Ecco, qui è un metro da me, a un metro di distanza. Lei vi manderà il corso biblico. Abbiamo prezzi scontati ultimamente.
No, sono sempre gli stessi prezzi, da anni.
Non è cambiato?
Non è cambiato.
Ecco, allora niente sconti,
niente
ragazzi.
Niente sconti. Più di così, come si fa?
Prezzo pieno. E serve tutto il cuore, tutta la mente, tutta la nostra anima adatta a Gesù. E basta.
No, il prezzo è gratis. È gratuito il corso biblico.
Ci sto scherzando, insomma. Avete capito che Angela scherza sempre, no?
Sì.
Ecco, allora il prezzo è sempre quello che è gratis. Pagato non in denaro contante, in sangue contante, 2000 anni fa dalla croce del Calvario. Nel nome di Gesù Cristo, amen. E fratelli nuovi, fratelli che magari non credete, o credete poco, magari andate a una religione cattolica, protestante, che non siete sicuri se siete salvati oppure no. Ci sono chiese addirittura che ti dicono che quando Gesù ti salva poi si riprende la salvezza al primo peccato. Sono baggenate dalla Befana. Per poco viene la Befana, secondo le tradizioni. Sono baggianate della Befana. Va bene? Gesù non si riprende niente, ti aggiunge. Romani 1,11 ti aggiunge. Romani 1,11 dice che ti aggiunge Spirito Santo, ti aggiunge doni dello Spirito. Gesù non toglie niente. E mi ha fatto un peccato. Sì, sì, si pente e ciao. Perché se era salvato, rimane salvato. Sì, ma c'è uno che è morto, ha perso la fede ed è morto senza fede. Ha perso la fede, ha perso la salvezza. No, quello là non l'aveva mai. Bene, nel nome di Gesù Cristo do un bacio, un abbraccio specialmente agli atei, specialmente agli agnostici. Va bene?
Amen.
Che nel nome di Gesù questo bacio in Cristo possa essere veicolo di benedizione, di prosperità, di allegria, di pace, di pace nella famiglia, unione tra moglie e marito, benedizione nelle finanze, specialmente nello
Amen.
Spirito.
Amen. Nel nome,
nel
di,
nome
Gesù.
Di Gesù Cristo. Angela, Amen. Nel nome di Gesù, a te.
Continuiamo con una storia, con un bel messaggio, letta da Paul.
Hello, everyone.
Hi, Paul. God bless,
bless
you.
Bless you, too. Many years ago, I worked as a volunteer at a hospital, and I got to know a little girl named Liz, who was suffering from a rare and serious disease.
Molti anni fa ho lavorato come volontaria in un ospedale e ho conosciuto una bambina di nome Liz che soffriva di una malattia rara e grave.
Her only chance of recovery appeared to be a blood transfusion from her 5-year-old brother, who had miraculously survived the same disease and developed antibodies needed to combat the illness.
La unica sua possibilità di guarigione era una trasfusione di sangue dal fratello di 5 anni, che era miracolosamente sopravvissuto alla stessa malattia e aveva sviluppato gli anticorpi necessari per combatterla.
The doctor explained the situation to her little brother and asked the little boy if he would be willing to give his blood to his sister.
Il dottore ha spiegato la situazione al suo fratellino di 5 anni e ha chiesto al bambino se era disposto a donare sangue a sua sorella.
I saw him hesitate for only a moment before taking a deep breath and saying, "Yes, I'll do it if it will save her."
L'ho visto esitare solo un momento prima di fare un respiro profondo e dire, "Sì, lo farò se la salverà."
As the transfusion progressed, he lay in his bed next to his sister and smiled, as we all did, seeing the color returning to her cheeks.
Man mano che la trasfusione procedeva, si stese sul letto accanto a sua sorella e sorrise, come tutti noi, vedendo il colore tornare sulle guance della sorellina.
Then his face grew pale and his smile faded. He looked up at the doctor and asked with a trembling voice, "Will I start to die right away?"
Poi il viso del fratellino si fece pallido e il suo sorriso svanì. Alzò lo sguardo verso il dottore e chiese con voce tremante, "Comincerò a morire subito?"
Being young, the little boy had misunderstood the doctor. He thought he was going to have to give his sister all of his blood in order to save her.
Essendo giovane, il ragazzino aveva frainteso il dottore. Pensava che avrebbe dovuto dare a sua sorella tutto il suo sangue per salvarla.
Matthew 18:3-4. Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
Matteo 18:3-4. In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Matteo 18:3-4. Grazie Gesù.
Gloria a Dio, gloria al Signore, gloria, gloria al tuo nome, Gesù. Questo, questo è l'amore di Dio, questo è l'amore. Gesù non sperava di evitare la morte in croce, sapeva che era una trasfusione fino all'ultima goccia di sangue. Gesù dalla croce ha fatto e compiuto la trasfusione di sangue a tutti che la riceveranno. Il mondo è incredibile che il mondo sia così talmente cieco da rifiutare questa, chiamiamola, trasfusione di sangue gratuita dalla croce che salva chiunque lo riceve. Gloria, gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Il Signore sapeva che era fino all'ultima goccia di sangue. È la storia vera di questo bambino che pensava che doveva morire per dare la vita alla sua sorella. Grazie, Signore, grazie, per questo amore. Amen. Bellissimo. Aiutaci a essere, amen, così, Signore, a dare, amen, l'ultima goccia, Signore, per una pecorella, per le pecorelle perdute, Signore.
Grazie, Gesù.
Aiutaci a farlo sapendo che non ci rimarrà niente, perché così fu coi martiri attraverso i secoli. Diedero la vita affinché il Vangelo giungesse fino a noi. Aiutaci a essere così, Signore. Grazie, nel nome, Gesù, di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Ascoltiamo adesso un bel canto di Natale e poi andiamo allo studio di uno dei capitoli più belli di tutta la Bibbia, che insieme non abbiamo mai fatto questo studio, però è molto profetico ed è meraviglioso vedere la immagine di Gesù in questo capitolo di Isaia 53. Ascoltiamo prima il canto Oggi è nato.
Oggi per noi è nato il Salvatore, tutta la terra canta a Lui, benedice Lui. E ogni giorno si leva un canto, canto nuovo di gioia e vita. E ogni giorno si narra la gloria d'Osanna noi popoli che oggi è nato.
In questa settimana di Natale vorrei andare alle fondamenta di quello che probabilmente è la base più profetica della venuta del nostro Salvatore Gesù Cristo. Ora, è importante che i credenti nuovi sappiano perché Gesù è diverso al di sopra di tutti gli altri finti, virgolette, salvatori. E se non comprendiamo questo potremmo perdere tempo prezioso con una delle tante milioni di bugie in circolazione. Isaia 53 ci dà un incredibile identikit di Gesù come figlio di Dio, inviato dal Padre per la salvezza di tutti che lo ricevono.
Isaia 53 è sinceramente un capitolo, quando l'ho letto per la prima volta, la seconda volta, non ho capito niente. Sinceramente, non l'ho capito. Poi, più avanti, l'ho memorizzato e più lo ripetevo, lo memorizzavo, più capivo il significato delle parole, che è così profondo. Ma dall'inizio non ho capito.
È una delle pietre miliari della messianicità di Cristo. Sono 12 scritture che danno un'importante, dettagliata descrizione che Gesù è il Messia che Israele aspetta da 3500 anni, da quando Mosè ha dato la legge, compreso Deuteronomio, dove dice che sarebbe venuto il profeta.
quindi il Salvatore. Il capitolo è talmente identificante con Gesù, è così chiaro che parla di Gesù, che la gente bisogna lavargli il cervello perché non lo capiscono. Sto parlando dei religiosi, tu non eri, non conoscevi niente di Bibbia, ma quelli che studiano la Bibbia in continuazione con gli ebrei, li devono proprio lavare il cervello, guarda, per non capirlo. Però è talmente identificante, dicevo, che la lettura di questo capitolo è assolutamente tabù per gli ebrei, che Gesù Cristo respingono. Gli insegnanti ebrei mai li portano a leggere Esia 53, tranne qualche eccezione. E quindi, nonostante Esia 53 è contenuto nel loro Vecchio Testamento, è per questo che gli ebrei carnali, che pure Dio ama tanto, rimangono purtroppo perduti. Andiamo al primo verso?
Sì, leggiamo Isaia 53, verso 1.
Ecco.
Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno?
E la domanda da farsi qui è: a chi è stato rivelato? Quando evangelizzare, quanti oggi, quando li evangelizzi, credono? Qualche pecorella, qua e là. Però spicca molto il rigetto del suo stesso popolo, il popolo di Israele.
Che aspettavano il Messia. Potevano riconoscerlo bene.
Esatto. Verso 2 e 3.
Versi 2 e 3. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna.
Gesù non è venuto con splendori, appariscenza come fanno quelli del mondo, cioè come gli ebrei si aspettano un grande Salomone. E vediamo nel mondo i ricchi vengono con il denaro, i politici con il potere temporale. Le religioni tradizionali vengono con i loro appoggi sociali, i loro palazzi, le grandi masse che li seguono. No, Gesù non è venuto così.
Però io quando mi immagino Gesù, mi immagino una persona bellissima, veramente gloriosa, divina, celeste, super. Anche fisicamente lo immagino bello. Qui dice: non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi.
Sì, era un uomo normale, normalissimo. Né bello né brutto, era un uomo che non aveva niente da tirare gli sguardi, non era il più grande attore shock di Hollywood.
Però tu non credi che Gesù è bello?
Adesso è il numero uno, ma quando è venuto non voleva attirare l'attenzione che la gente lo seguiva perché era affascinante. Voleva essere seguito per la verità. Ora la domanda è: perché Gesù è venuto come un poverello, nato in una stalla? Perché lui non vuole che lo seguiamo per la sua potenza o per le nostre convenienze materiali, per le ricchezze che lui poteva avere ma non le ha portate. Cioè, come fa la gente del mondo? Il ricco c'ha un sacco di amici, il povero nessuno. Sono a panchina, lì al parco,
sì,
ciao.
Sì, dorme, bene, sì.
Non ha amici. E allora Gesù vuole essere seguito solamente per amore, solamente per la verità. Solamente perché lui è la verità e lui è il nostro Salvatore. E se questo a qualcuno non basta, è perché questo qualcuno non è una delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Comunque la profezia diceva che lui era simile ad uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facciamo stima alcuna. Oggi il cristianesimo, appunto, nasconde la faccia e non fa stima alcuna, tranne la cerimonia la domenica mattina, ma quando escono fuori sono irriconoscibili. Non puoi distinguere un cristiano da un ateo, un figlio di Dio e un figlio del diavolo. Sono uguali,
sono
nello stesso bar, bevono le stesse cose, guardano la stessa TV, parlano della stessa politica. E mentre l'ateo diffonde il suo ateismo, e il cristiano no. Il cristiano medio no, lui si vergogna. E il cristiano medio ovunque vi sia opportunità di parlare di Gesù, insorgere per la fede, in un bar, una chiacchierata casuale, conversazione, e lui niente. La cosa tipica della prima chiesa era di morire pur di non rinnegarlo. Oggi la cosa tipica è nascondere la faccia. Siamo onesti, lo vediamo dappertutto.
È vero, sì.
Preghiamo di non essere tra questi.
Amen.
Preghiamo di essere nella chiesa della quale Gesù si glorierà. Matteo 25, 23. Ce l'hai la lista delle scritture lì?
Sì, ce l'ho, sì.
Ti prego, Matteo 25, 23.
Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore.
Ecco, preghiamo di essere tra questi, fratelli.
Amen, amen, Dio ci aiuti.
Continuiamo col verso 4.
Isaia 53, 4. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, scacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti.
Gloria, gloria a Dio.
Wow.
E nelle Bibbie protestanti è triste che hanno tradotto questo, il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, anche se la traduzione in... l'originale, sì, c'è anche questa sfumatura della pace, però vedi la Bibbia di Gerusalemme qui dice: il castigo per cui abbiamo la salvezza è su di lui.
Wow, la salvezza.
Ho controllato tutte le Bibbie e i protestanti non hanno capito bene questa.
Bellissimo.
E stavolta la Gerusalemme l'ha imbracata proprio giusta. Quindi in base a Matteo 25, 31-46, tutto ciò che facciamo al nostro prossimo, al fratello, al coniuge, la facciamo a Gesù. Ecco perché lui si è caricato dei nostri dolori. È stato schiacciato, trafitto per le nostre iniquità. Noi dobbiamo stare attenti perché non è solo il fratello che abbiamo calunniato, offeso, il fratello disonorato, il fratello ingannato, ma è Gesù che abbiamo ingannato, disonorato, calunniato e offeso. Abbiamo sentito, per esempio, qui nella nostra chiesa, sapete, cerchiamo di camminare nelle cose vere, quello che succede, così che impariamo, quando i fratelli sbagliano, altri devono imparare. Nella chiesa di Corinto uno andava a letto con la moglie di suo padre e Paolo l'ha messo sulla sua epistola e tutt'oggi impariamo. È importante impararlo perché oggi dicono che le perversioni sessuali sono ok, non sono ok.
Amen.
Leggo nella Bibbia. E abbiamo sentito, dicevo, di una sorella che Dio sa quanto la amiamo, la sorella non c'è bisogno di fare il nome, e questa sorella ha sputato in faccia al marito, che il marito è un uomo di Dio, un fratello. Discussioni, sai, moglie e marito litigano, beh, questo si sa, però questa l'ha sputata in faccia. Per questo non si fa al marito, neanche, naturalmente il marito neanche la moglie. Addirittura la moglie al marito. E vediamo come Paolo a Corinto, quando gli uomini sbagliavano, erano sgridate. E quando le donne sbagliavano, il velo sulla testa, in silenzio, non può insegnare al marito. Quindi c'è una differenza. Perché? Perché Adamo è stato messo responsabile sopra Eva. Quindi Eva dovete onorare il marito, anche se a volte avete doni superiori. Bene. Bene, questa amata sorella, io voglio dirgli che, cara sorella, tu lo sai che ti amiamo, però Gesù ti chiama a metterti in riga con il Vangelo. Gesù ti perdona se chiedi perdono, ma è a Gesù sulla croce che è sputato. E comunque io ho pregato e Gesù ti parla, ascolta sorella, c'è un piccolo messaggio di Gesù per te, dice Gesù: figlia, so che mi ami, ma ora devi amare anche lo sposo che io ti ho dato. Se ora di tutto cuore, con vera preghiera e lacrime, ti inginocchierai davanti a me e anche davanti a tuo marito, che tanto hai offeso, perché io e lui siamo la stessa persona, come è scritto?
In Matteo 25, 31 a 46.
Io ti perdonerò. Conosco le tue ragioni e motivazioni, ma non è senza amore che le raggiungerai, perché solo l'amore vince tutto. Devi avere pazienza. Se sarai sincera, se cambierai, se porterai veri frutti di vera moglie, che onora il marito come io ho comandato, e il marito di amare la moglie, allora in questa via di amore potrai mostrargli la saggezza delle tue motivazioni, perché così è scritto.
In Proverbi, capitolo 31.
Alleluia. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Amen. Gesù. Amati fratelli, tutti noi ci siamo passati. Nessuno è più santo dell'altro, e anche con peccati peggiori per i quali Gesù ha pagato.
In questa scrittura che abbiamo letto di Isaia 53, 4 e 5, dove dice: lui è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, per le sue lividure noi siamo stati guariti. Praticamente questo è nel Vecchio Testamento, ma in queste due scritture tutto il Vangelo lo troviamo qui.
Sì, la salvezza dell'anima.
Tutto il Vangelo.
La guarigione del corpo. E questo capitolo è meraviglioso.
Incredibile.
Ogni scrittura è una bomba, una pietra miliare, un fondamento eccezionale.
Portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. Tutto il Vangelo è qui.
Sì, Gesù infatti è venuto per guarirci nella carne, per guarirci nello spirito, però crescendo nella fede. Perché nella fede? Perché così con la fede ti liberi dei falsi fratelli, di quelli bla 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 che si battono il petto la domenica mattina, però non alzerebbero un dito per il Signore. Questi non vengono guariti perché la loro fede è falsa. Andiamo avanti noi, va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Siamo guariti per le sue lividure. Non dovete portare le malattie. Io ieri sera, questa notte, ho dormito due ore e mezzo. Perché sono andato a dormire e dopo un'oretta così, sono svegliato e non potevo respirare. Tu sai che sono debole di polmoni. Uh-huh. E un raffreddore, starnutire, tossire, dolore alla gola per respirare. Mi sono alzato dopo un'ora, due ore ho dormito. E ho detto, caspita, guardo l'orologio, c'era 2:30, 3. E passeggio, prego, e mi vesto. Mi metto addosso vestiario per stare caldo, perché qui adesso comincia a far caldo, però sai quando prendi un ti ammali d'estate, che d'inverno ti copri e copri,
sì,
d'estate
sì.
Coprirti fai fatica. E insomma, dalla gola, dolore alla gola, naso, starnutire, tossire, cattiva respirazione, cioè, tutti i sintomi. Sta arrivando un patatrac. Tra l'altro c'ho la bambina, 15 anni, che ha letto da 2 giorni perché c'ha appunto questo, mal di gola, tosse. Ho detto, ecco, vedi che me l'ha passata. Questa settimana siamo andati all'orfanotrofio a portare del cibo, abbiamo fatto un teatrino, evangelizzazione, tutti hanno pregato, bellissimo. Però al ritorno io guidavo e avevo così caldo, ho aperto il finestrino e potevo coprirmi un po' per l'aria, invece non l'ho fatto. Mi sono delicato di petto e di polmoni, non l'ho fatto, ho svogliato. Insomma, tra questo e quell'altro, insomma, tutta notte me la sono passata a sgridare il diavolo, a passeggiare. Poi mi sono messo a lavorare, che Angela mi ha dato il lavoro da fare, dobbiamo finire quell'altro, mi sono messo a lavorare. Però ogni volta che mi veniva da tossire o da starnutire o fatica a respirare, sgridavo il diavolo con tutta la mia forza.
Amen. Grazie,
e lo davo Signore. Al Signore con tutta la mia forza.
Amen.
E ogni respiro che faceva fatica sgridavo il diavolo. Io sono guarito, io sono figlio di Dio, tu Satana sei sotto i miei piedi, così tutta notte. Cioè, Ophanon. Come lo fanno di tanto in tanto, no?
Sì, sì.
stamattina si è andata, si è svegliata Deborah, finalmente Dio la benedica, si è andata, l'ha abbracciata, l'ha benedetta, ha detto alleluia, sono guarito.
Grazie Gesù.
Gli ha detto sto benissimo, e poi mi fa che è successo, non sapevo neanche che mi era ammalato.
Gloria a Dio.
Ed è tutta notte che lotto contro il diavolo. Però non è che sto lì tutta notte a gridare, mi sono messo a lavorare.
Sì, sì, sì.
Mi ha detto, tu mi tieni svegli, diavolo, io faccio il lavoro del Signore, preparo i messaggi qua, le scritture, e così
Amen.
Ti arrangi a disturbarmi.
Amen.
Va bene. E la mattina, adesso infatti, mi sono messo a cantare, alleluia, only believe, all things are possible, only believe. Solo credi, solo devi credere, tutto è possibile, solo credi.
Amen. Grazie Signore.
Va bene, e praticamente è svanito tutto, tutto è svanito. Già il diavolo mi diceva, ah, questo qui, questo può essere... è la malattia che circola, devi farti il siringozzo,
oh.
All'inferno Satana,
Amen.
Io sono guarito.
Grazie, Gesù.
E devi cominciare a lodare il Signore, ho sentito la vocina del Signore che diceva comportati normale, non fare il teatrino dell'ammalato, e mi sono messo a lavorare, a sgridare il diavolo, eccetera. La mattina, come mi vedi?
Super bene, normale, ti vedo normale.
Normale, c'ho una gola un pochettino raucedine, ma una cosa che è di pochi minuti. Vabbè, gloria a Dio.
Amen.
E allora, perché? Perché pensavo, Gesù ha pagato per me, sono guarito, le sue lividure mi hanno guarito. Però l'importante è lottare, 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 lottare. E scusa se ho ripetuto poche volte.
Amen, amen.
Gloria. E allora, ripeti Isaia 53, 5.
Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti.
Alleluia, alleluia.
Su questo si può insegnare per un mese.
Capito, fratelli? Lottare, 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 lottare. Perché il diavolo è sotto i nostri piedi se lottiamo. Guariamo se lottiamo. Nello spirito. Alleluia.
Amen.
Gloria.
Grazie Gesù.
Saltiamo Isaia 50, 6 a 8.
Amen. Isaia 50, versi 6 a 8. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi, ma il Signore Dio mi ha soccorso. Perciò non sono stato abbattuto. Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra e so che non sarò deluso. Vicino è colui che mi giustifica.
Alleluia.
Ma qui è Gesù che parla?
Questo è Gesù.
Wow.
In Isaia 50, tre capitoli prima. È esattamente un'immagine sua, no?
Sì, sì, sì.
Bene, salta verso 7, gloria, gloria a Dio.
Isaia 53, verso 7.
Sì, studiamo tutto il capitolo, va bene fratelli?
Maltrattato e umiliato, non aperse bocca.
Non aperse bocca.
Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca.
E questo è Gesù. 8.
Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. E della sua generazione, chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo?
Va bene? C'è gente che non capisce perché Gesù è morto. Perché Gesù ha dovuto soffrire. E gli atei, specialmente i satanisti, dicono, oh, guarda Dio, deve far morire suo figlio per avere un sacrificio. No, questo Dio non è come il vostro che vuole sacrifici. Gesù... e per pagare per i nostri peccati. Per quale motivo? 8. Per le trasgressioni nostre. E pochi nel mondo riflettono che Gesù non è morto per non meglio specificati motivi religiosi. Ci sono religiosi che neanche sanno perché Gesù è morto. Ma è morto per pagare per i nostri peccati. È come uno che va... pagare dei soldi per, che so, pagare l'affitto, comprare il cibo, e uno gli dice, che fesso, perché spendi soldi, che spreco, devo comprare da mangiare, permetti? uno va a pagare, che so, il dottore per fare un'operazione e guarire il figlio. Che spreco di soldi! Questi soldi perché il dottore operi e guarisca mio figlio. E allora, Gesù è morto per i peccati del mondo. Chi dice di non avere peccati, come dicono appunto tanti atei, e anche tanti religiosi per quello, chi dice di non avere peccati dovrebbe darci il permesso di andare a chiedere ai loro familiari, ai loro coniugi, alle persone che hanno dovuto fare con loro,
sì,
felicemente o tristemente. Io non ho mai incontrato un ateo che avesse confessato di essere peccatore. Nessun ateo è peccatore. Io chiedo a un mondo che dice di non avere peccato: da dove vengono le guerre del mondo, un mondo senza Cristo? E le guerre da dove vengono se non ci sono peccati? Se non ci sono peccati, amici atei, e voi satanisti, prestate attenzione, e che voi il peccato non ci credete, ci credete solo nella libertà, libertà di fare quello che si vuole. Da dove vengono le guerre? Il mondo ateo è pieno di crimini, di rapine, di stupri, di violenza, di omicidi, corruzione, pedofilia. E pedofilia anche in circoli religiosi, religioni indegni del nome di Cristo, anche loro sono pedofili. Io non sono religioso, per la cronaca. Insomma, la verità è che se il mondo solamente si pentisse in Cristo, tutto il crimine del mondo cesserebbe.
Amen.
Tutte le carceri, le condanne a morte, tutte le armi convenzionali, le atomiche, non servirebbero più. Però la scrittura in Isaia 53 dice: chi riflette che è stato sacrificato per via dei peccati del popolo? Chi riflette? Non più aborti, adulteri, bugie, ipocrisie, inganni, non più guerre, non più oppressioni e oppressori. Non ci sarebbero più egoisti.
Amen.
Egoisti che non sanno più dove accumulare le ricchezze arrugginite. Parentesi, ricchezze derubate ai poveri. Poveri che non sanno dove trovare un pezzo di pane. Gloria, gloria al Signore, come è scritto. Qui parliamo delle benedizioni che arriveranno ai figli di Dio quando finalmente il Signore avrà finito di espurgare il peccato. Andiamo a Isaia, dovreste averlo lì, 60:17, ce l'hai?
Sì.
Ecco, bravo.
Isaia 60:17-22. Invece di rame farò affluire
oro.
Invece di ferro farò affluire argento. Invece di legno
rame.
Invece di pietre ferro. Io ti darò per magistrato la pace, per governatore la giustizia. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura
salvezza
e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma
il Signore
sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne.
Alleluia.
I giorni del tuo lutto saranno finiti.
Gloria, non più disgrazie, dolori, siringate e possedute del diavolo che vanno attorno a sfruttare i poveracci. 21.
Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti. Essi possederanno il paese per sempre. Essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio. Il minimo una nazione potente.
Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. Alleluia!
Grazie, Signore Gesù,
non posso aspettare!
Wow, bellissimo. Isaia 60, 17 a 22.
Il Signore affretterà le
cose.
Che
promessa qui.
Scaraventerà fuori il diavolo dal cielo, affretterà le cose.
E quando succederà questo?
In Apocalisse 21, capitolo 21, vediamo al verso 22 lì, dice che c'è la nuova Gerusalemme. Vai lì, vai a Apocalisse 21, 22, 24, guarda. E ti dice quando questo avverrà. Apocalisse 21, capitolo, viene dopo il millennio. Però
Apocalisse?
Anche nel millennio il popolo di Dio regnerà con Cristo, quelli fedeli, no? E dopo il millennio scende la nuova Gerusalemme. Andiamo dopo il millennio, Apocalisse 21, 22.
Nella città non vide alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Apocalisse 21, 22 fino a 24.
Alleluia, quindi quelli che scamperanno per il rotto della cuffia, giudizio del trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, vivranno nella nuova terra. Invece quelli che sono scritti nel libro dell'Agnello vivranno nella nuova Gerusalemme che scende come una sposa dal cielo dopo il millennio e lì non c'è bisogno di sole e di luna perché la luce di Dio li illumina. Invece fuori dalla terra sarà come adesso, esattamente come adesso, diciamo come Adamo ed Eva, diciamo, però non sarà così perfetto perché Apocalisse 22, 14 e 15 dice che ci saranno adulteri, ci saranno idolatri, ci saranno bugiardi, cioè gente che ha scampato il trono bianco viene rotto dalla cuffia, quindi non è paradiso sulla terra. Sarà ok, non c'è il diavolo, le cose non peggioreranno di peggio in peggio, ma miglioreranno. Torniamo a Isaia 53, andiamo al verso 9, cioè seguiamo, continuiamo.
Verso 9. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca.
Alleluia, adempito in Matteo 27, ce l'hai lì, no?
Sì.
Ah, vai.
Matteo 27, 57 fino a 60.
Gloria a Dio.
Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Matteo 27, 57 a 60.
Gloria a Dio. Qui Giuseppe lo avvolge in un lenzuolo pulito. Verosimilmente questa dovrebbe essere la Sacra Sindone che vediamo.
Ma è reale quella?
Quella lì, beh,
originale?
Sembra reale, sì. Secondo me è reale, sì. Praticamente è una cosa, scientificamente non ha spiegazione, infatti gli scienziati sono ancora lì, si grattano la capocchia. Praticamente è una foto di Gesù, praticamente. A me mi sembra reale. Gli scienziati litigano, come so, cosa che non litigano loro. E allora, quello che è successo, quello che ho pensato un giorno, com'è, chiedevo al Signore com'è questa storia qua. E quello che mi è sembrato di capire dal Signore, se ho capito bene, è che quando... Quello che è successo è che c'è stato un calore che ha fatto come una foto, ha messo a fuoco un calore che è come un fuoco che ha stampato, va bene, a caldo sul lenzuolo il corpo di Gesù. Ora sto crudo, dove arriva questo calore? Il calore della resurrezione. Quando lui è risuscitato, il suo corpo si è scaldato. Se non mi sbaglio... Questo ho sentito dal Signore. Poi gli scienziati litigheranno, diciamo, è vero o non è vero,
sì.
Il carbonio 14, l'alluminio 15, eccetera. Cioè, queste lasciamole a loro.
Quindi
gloria,
vediamo questa scrittura, dicevi, di Isaia 53, 9, adempita in Matteo 27, perché dice a Gesù gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, come i ladroni sulla croce. Ma... La sua morte fu posto con ricco, dice un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe.
Lo depose nella propria tomba, tomba nuova.
Sì, sì, sì.
Che aveva fatto scavare nella roccia. Solamente i ricchi potevano fare queste cose. Farsi scavare una tomba nella roccia. Si preparavano anzitempo. Come per esempio a Milano c'è il cimitero monumentale. Capito? Tutti monumenti qua e là, insomma, per i ricchi, no? Poveracci come me, io mi piacerebbe essere sepolto sopra una collina, vicino a qualche quercia. Va bene aspettare la resurrezione, se non vengo rapito. Vuoi andare verso 10?
Sì. Isaia 53, verso 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Cosa significa questo versetto?
Beh, questo versetto è molto importante. Qui vediamo offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato.
Egli vedrà una progenie. Cosa vuol dire?
E quelli sono quelli che nascono di nuovo in Cristo. Lui vede la sua progenie.
Wow.
Prolungherà i giorni. Perché? Perché l'hanno crocifisso, ma questo è risorto per il terrore dei suoi nemici, per la gioia delle pecorelle nostra.
Mm-hmm.
E allora offre sacrificio per cosa? I satanisti dicono, oh Dio, crudele, lui si diverte a fare crocifiggere la gente. E l'Islam è più misericordioso, cioè noi facciamo morire Giuda sulla croce. E non è possibile, perché la Bibbia dice che quello crocifisso deve pagare per i peccati. Come fa Giuda a pagare per i peccati? Potrà pagare fino a 30 denari d'argento, di più di così non può pagare, non servono a niente. Quindi il Messia che moriva in croce, appunto qui Isaia 53 dice, era per pagare i peccati. Quindi tu glielo puoi dire agli amici musulmani, perché Maometto non ha copiato bene la Bibbia, ha copiato qualcosa. Il resto ha riempito lui le mancanze secondo la sua ideologia. Ma bisogna dire agli amici musulmani, che io ho molti amici tra di loro, e cerco sempre di evangelizzare, gente simpatica, digli che guarda che non è possibile che Giuda muore. Perché? Perché la Bibbia profetizzava che il Messia moriva per pagare per i peccati. Cosa c'entra Giuda, un traditore che va a pagare? Cioè non sta in piedi, d'accordo? Allora il punto importante qui è che lui offre la sua vita in sacrificio per il peccato. Quindi c'è un peccato che guida a morte. Qual è? Quello che quando nasciamo siamo figli di Adamo ed Eva. Non è che applichiamo per i loro peccati, no, però morivano loro, moriamo noi. Cioè una pianta di cocomero non può produrre albicocche, una pianta di pesca non può produrre fichi d'India. E quindi figli della Medeva, muoiono loro, moriamo noi. Ecco, è questo. E allora come si fa a evitare questa morte? Perché moriamo? Moriamo per i peccati, perché la creazione di Dio era ad immagine e somiglianza di Dio, non morivano. E perché moriamo? Per il peccato che Adamo ed Eva un giorno si sono svegliati, vogliamo essere come Dio, e diavolo, battegli le mani, certo, vi aiuto io, mangiate questo, antipasto. Quindi non era mangiare un frutto, non è perché si sono mangiati un'anguria,
sì,
no,
sì,
perché...
Sì.
Perché volevano essere Dio. E Dio aveva avvisato, se mangiate quel frutto lì, morite. Ha visto lì, tralicci dell'alta tensione? Tensione 2000 volte. Chi tocca, stecchito, secco. E ci sono delle leggi, no? Hanno toccato il frutto e sono morti. Però arriva Gesù, ci salva. Ora, la morte di Gesù fu dovuta al debito di morte che noi dobbiamo pagare e vedere in Genesi 2. Genesi 2, 16 e 17, cosa dice? Che c'è un debito di morte. Il giorno che mangerete questo frutto, Genesi 2, 16, morrete. E quindi l'hanno mangiato, si sono abbuffati e poi c'è un conto da pagare. Romani 6, 23 dice la paga del peccato è la morte. Va bene, il salario del peccato è la morte, quindi il diavolo ti porta il conto. Il conto era la morte. E allora c'era un debito di morte. È inutile che facciamo i bravi cattolici, i bravi protestanti, siamo bravi, aiutiamo i poverini, un pezzo di pane di qua, un po' di soldi di là. Io mi merito la salvezza. come sono in gamba, ragazzi, furbo, eh? No, caro. No, niente affatto. Uno che condannato alla morte sulla sedia elettrica, braccio della morte in attesa dell'esecuzione, può fare tutto il bene che vuole, può regalare il suo cibo ai poveri, può dare il suo vestiario ai nudi, può ramazzare il pavimento, può pulire i vetri, mi merito. No, sei stato condannato a morte, mio caro, condannato ad essere elettrificato. Che vabbè, sei una brava persona, ma c'è una pena da pagare. E noi non potevamo pagarlo. Perché non potevamo pagarlo? Perché serviva un Gesù? Perché se lo pagavamo noi, dovevamo morire. Per pagarlo, questo conto, si muore. Ma il nostro fratello maggiore, abbiamo un fratello maggiore?
Grazie, Signore.
Grazie. Un fratello maggiore, che uno che si chiama Gesù Cristo, grazie, Salvatore, Gesù. Dio incarnato. Avrete sentito parlare, no? Si è offerto di pagarlo al posto nostro. E sto parlando così, semplice, amati fratelli, perché voglio che i bambini capiscano, va bene, e gli adulti che si arrangiano se gli sembra troppo semplicistico, devo farlo capire ai bambini, perché oggi c'è gente religiosa che non capiscono perché Gesù è morto sulla croce, perché Dio è così crudele, non è crudele, siamo stati crudeli noi a farlo morire.
Amen.
Quindi Dio, in base alla sua legge di amore, c'è la legge di Mosè, 613 comandamenti del Vecchio Testamento, giusto? E poi c'è la legge di Gesù Cristo. Tutto il Nuovo Testamento raccoglie le leggi del Vecchio. Matteo 22, 37, dice, fino al 40, dice, tutta la legge di Mosè è raccolta in questa parola, ama. Ama Dio, ama il tuo prossimo, tutti i profeti, tutta la legge, tutto, 613 comandamenti sono raccolti in questo comandamento, ama il tuo prossimo, ama Dio e ama il tuo prossimo e te stesso. Paolo spiega ancora, Romani 13, 8 a 10, cosa dice? Lo leggiamo o lo dico io a memoria?
No, dillo tu.
Allora dice, non commettere adulterio, non rubare, eccetera eccetera, e sono raccolti in una parola, ama. Chi ama ha adempiuto la legge. È bellissimo. Il diavolo dice, non mi piace la religione, neanche a me. Non mi piacciono gli edifici religiosi, neanche a me. Ma Gesù Cristo non c'entra niente con le religioni che lo hanno fatto ammazzare. Atti 7,48 dice, Dio non vive, non c'è neanche l'ombra di Dio in edifici fatti di mano d'uomo. Atti 7,48. Va bene?
Amen.
Allora, la morte di Gesù fu dovuta al debito di morte che noi, il Signore io e la signorina tu, dobbiamo pagare. E non potevamo pagarlo. E allora Gesù, che ci ha amato, in base a una legge superiore a tutti i 613 comandamenti, tutti i 39 libri del Vecchio Testamento, superiore alla legge ebraica, mosaica, c'è una legge superiore che gli ebrei non gli vuole entrare nella cocuzza, ma io gli voglio tanto bene lo stesso, va bene? E la legge dell'amore, cosa ha fatto Dio? Nostro fratello maggiore Gesù si è offerto di pagare al nostro posto. E c'è gente ancora in questo mondo che ancora non glielo permette. Tu non paghi il mio debito, io voglio pagarlo, io voglio crepare, morire, marcire, andare all'inferno. Il mio debito non lo paghi. E praticamente è come se dicessero così. Allora Dio, in base alla sua legge di amore, glielo permette. Non è che Dio crudele, vuole vedere il figlio in croce, oh che bello vedere i chiodi. Non è così, onorevoli diavolo e rispettevoli satanisti. Non avete capito niente, senza Spirito Santo non potrete mai capire la Bibbia. Non ci provate. Solo quelli che hanno ricevuto la chiave da Dio possono aprire la Bibbia. Si chiama la chiave dell'amore, della salvezza, del nascere di nuovo, dell'accettare Gesù Cristo, dell'umiltà, della fede. E allora la Bibbia fa senso. Altrimenti è un libro chiuso, chiusissimo. E allora Dio ha permesso a suo figlio Gesù Cristo di incarnarsi. Infatti Dio stesso si è incarnato in lui, perché Gesù e Dio nello spirito sono la stessa persona, non tangibilmente nella carne, no, ma nello spirito sono uno e solo uno e mai tre. C'è un Dio, Spirito Santo, Dio, Gesù, Dio, Yahweh, Dio, è uno. Yahweh che si presenta a noi nella persona di Gesù di Nazareth. Era Dio che parlava, perché Gesù è la parola. E allora Dio si offre nella persona di Gesù di Nazareth per pagare lui il debito al nostro posto. Era tenuto a farlo, Angela?
No, non era.
No! Noi eravamo tenuti a morire come delle schiappe. E se Dio non si fosse incarnato in Gesù e non l'avesse fatto, noi saremmo morti come ci meritavamo. Ma ora, come è scritto, Angela, tu devi avere alcune scritture sulla salvezza.
Sì, pronte.
Gentilmente ti prego, Dio ti benedica, andiamo con Giovanni 1.
Giovanni 1, 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato
il diritto
di diventare figli
di Dio.
A quelli cioè che credono nel suo nome.
Quindi è sufficiente che credi, non devi essere cattolico o protestante o appartenere alla mia chiesa, basta che credi. Giovanni 6.
Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Giovanni 10, 28.
Giovanni 10, 28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Alleluia, che parole soavi, mi sembra miele.
Amen, sì.
Miele dolcissimo. Non è che devi andare in mese a ripetere rosari cattolici o protestanti. No, non è che non devi andare a prendere il diploma di teologia. Basta che credi in me. Ladrone crocifisso a mio fianco. Io non sono cattolico, posso salvarmi. Io non sono protestante, mi posso salvare. Ma non serve. Ti può salvare nonostante sei cattolico, nonostante sei protestante. Certo.
Amen.
Non perché, per via di, ma nonostante di.
Amen.
Io do la vita eterna, non periranno mai. Nessuno, ha detto nessuno.
Nessuno,
nessuno vuol dire
nessuno.
Nessuno.
Amen.
Come si dice nessuno in greco? È stato scritto in greco.
Questo. Non lo so come si dice
si
in
dice
greco.
Nessuno.
Ah.
Cosa significa nessuno in greco? Significa nessuno. Nessuno la rapirà dalla mia mano.
Amen.
Nessun religioso con le sue ciarlatanate. Che se non viene alla mia chiesa non puoi avere la salvezza, se non vieni nella Santa Madre Chiesa. Chi è stata la mamma? Scusami, mamma sarà lo Spirito Santo. Romani 10, 9 a 10,13.
Romani 10, 9 a 13. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. 13. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10, 9 a 13.
Gloria, gloria al Signore, grazie Signore. Quindi questo decimo verso che stiamo studiando, cosa mostra? Mostra che, numero uno, il suo sacrificio e quindi la sua morte, no? Dice offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Gesù offre la vita per il peccato, non perché si divertiva a farsi crocifiggere e aveva niente da fare. Numero due, mostra il motivo della sua morte. Qual era? Pagare per i nostri peccati.
Mm-hmm.
Ecco, quindi dice la vita in sacrificio per il peccato. Quindi la morte era a scopo di pagare per i nostri peccati, non denaro contante, sangue contante, sangue colante, sangue scendente. E dopo di questo, terzo passo, il prolungamento dei suoi giorni.
Ah, in Isaia 53,10?
Sì,
ah, sì.
53,10.
Okay.
Dice, prolungerà i suoi giorni, dice, questo qui. Guarda, sto capitolo, se uno non lo legge con i paraocchi, capito? Cioè questo è sufficiente per... Cioè non servono le religioni.
Mm-hmm.
Sì, le religioni servono un po' magari per andare a bere un caffè insieme, pregare, fare la comunione insieme, d'accordo, andare a evangelizzare insieme, e c'è sempre un anziano, ma non che si sono diventati indispensabili questa gente qua. Si sono eretti, senza di me Dio non ce la fa. Questa è l'impressione. E allora, qua dice che Gesù prolungherà i suoi giorni. Cioè vuol dire, cos'è prolungare? Cioè vuol dire che crocifisso, morto per i peccati, prolunga i suoi giorni. Com'è possibile questo? Rebus. Infatti gli ebrei non riescono a concepire. Perché sta parlando della risurrezione, no? Adempimento perfetto, che si conclude con il prosperare della volontà di Dio, che naturalmente vediamo pienamente adempita nella nuova Gerusalemme, Apocalisse 21 e capitolo 22, scende la Gerusalemme, e ecco che Gesù prospera, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Qual è la volontà dell'Eterno? Un eterno paradiso, un eterno regno di cieli, un'eterna nuova Gerusalemme.
Amen, amen.
Queste scritture, se le guardiamo, se le leggiamo senza paraocchi, sto parlando con gli amici atei, che c'è sempre degli atei che ci seguono, abbiate pazienza con noi, però la verità è Cristo, la verità non è l'ateismo. L'ateismo non ha mai, io non vedo, è stato in India a evangelizzare, c'è l'ospedale cristiano protestante, c'è l'ospedale cattolico. L'ospedale degli atei non l'ho mai visto io. L'ateismo è una bugia, non esiste. Non puoi dimostrare in nessun modo che Dio non c'è. Le profezie ti mostrano che invece Dio c'è. Guarda, andiamo al verso 11.
Isaia 53, verso 11. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e se ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità.
Alleluia! Qui Gesù si carica delle nostre iniquità. La croce sulle spalle era i nostri peccati per portarci alla salvezza. Dov'è che la croce sono i nostri peccati. Dov'è che la stava portando Gesù? Sul Calvario. Perché? Perché lì, dopo il Calvario, ci sarebbe stata la resurrezione. Stava portando noi Gesù. La visione che vedo è Gesù che trasporta la croce sul Calvario. Sfinito, crolla sotto il peso. Il suo sguardo è determinato. I suoi occhi, come fa Gesù a fare tutto questo sacrificio? Che lui già se l'aspettava, già lo sapeva, terribile sapere che veniva questo. Gli occhi di Gesù, com'è che ce l'ha fatta Gesù? Lui guardava al Padre, fisso, però guardava anche su tutti noi che speriamo, abbiamo sperato, speravamo nella salvezza che poi abbiamo raggiunto in Cristo, e così siamo passati da morte a vita. Ebrei 12,2, cosa dice Angela? Fissando
lo sguardo su Gesù, colui che per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Ebrei 12,2.
Com'è che ha sopportato la croce? Per la gioia che gli era posta davanti. Com'è che voi sopporterete la vostra croce? Per la gioia che dovete guardare davanti. Com'è che supereremo la tribolazione? Per la gioia che abbiamo davanti.
Grazie,
com'è
Signore.
Che quando tutti ci abbandonano noi continuiamo ad andare, non ci scoraggiamo e portiamo qualunque croce di difficoltà? Per la gioia che dobbiamo guardare davanti. Quindi, fratello, amato fratello, sorella, compagni di armi, compagni di croce, ascoltate, quando la croce diventa troppo pesante, come lo fu per Gesù, e come lui crolliamo sotto il peso, fratelli, sotto il peso di quella croce, schiacciati per terra, fissiamo lo sguardo su Gesù.
Grazie, Signore.
Sulla stessa gioia che lui vedeva nella sua tribolazione.
Amen.
Dice il Signore, verso 12.
Isaia 53, 12. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contratto fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.
Se andiamo in cielo e non andiamo all'inferno, è perché Gesù ha interceduto. Cosa vuol dire? è andato dal padre e gli ha detto: padre, le frustate che ho ricevuto, gli sputi sulla faccia, gli schiaffi, la corona di spine, le spine che mi sono entrate sulla fronte, i chiodi, 6 ore in croce, padre, questo ho pagato io per loro. Perdonali, oh padre. E Dio dice: sì, figlio, tu meriti, loro no, ma tu meriti che io li perdoni. Primo Timoteo 2,5: Gesù è il vero intercessore, come è scritto.
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Primo Timoteo 2,5.
Un solo mediatore, perché è importante questo? Che il diavolo cerca di dare, di far sorgere altri mediatori. Perché? Perché così non ti può salvare. Mica è stupido il diavolo. Mm. Se ti mette un altro mediatore, tu non ti salvi.
Mm-hmm, mm-hmm. Sì.
Giusto?
Sì, giusto.
Scusa, se tu sei un agente bancario, fai l'agente di borsa, quando vuoi investire 100.000 euro, pronto, lo investi di qua, lui è il tuo intercessore. Prova a cambiare intercessore. Puoi andare il giorno dopo da un altro che dice: ah, lei è l'intercessore. No, si presenta uno, dice: buongiorno, io sono il signor Furbino. Io posso intercedere che lei mi dà tutti i soldi a me e io in borsa io le faccio fruttare. Invece taglia la corda con la cassa. L'intercessore è falso, sbagliato. Ora, ci sono in certe religioni intercessori sbagliati, falsi. No, 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 non che il nome che viene usato sia il nome è giusto, in questo caso sto parlando di Maria, e lei è una grande santa, ma il diavolo usa quel nome per dire che lei è l'ausiliatrice, che non lo è, non c'è nella Bibbia.
Per dargli una potenza che lei non ha ricevuto dal padre.
Che lei non ha ricevuto. E come si dice, Giovanni Battista è quello che ha dato sangue per me, non mi salvo. Mm-hmm. Paolo è quello che la sua dottrina è quella che salva. Non è vero, la dottrina di Paolo è basata sul Vangelo. E quindi è importante, attenzione, c'è solo un mediatore fra gli uomini e Dio, Cristo Gesù. Per questo la scrittura, Isaia 53,12, dice: ha portato i peccati di molti ed ha interceduto per i colpevoli. Lui può intercedere, nessuno può avere l'onore di intercedere. Guardatelo in Apocalisse capitolo 5. Nessuno poteva aprire il libro, tutti piangevano. Perlomeno Giovanni piangeva. Poi un angelo è andato da Giovanni e fa: non piangere, ecco, il figlio di Dio, l'agnello, è stato trovato degno di aprire il libro. E allora l'agnello cammina. Siamo in Apocalisse 5, studiatelo. Si avvicina al trono, stende la mano e il padre gli mette nella mano il libro dei 7 suggelli, il libro del futuro. Gloria a Dio, perché lui è l'unico degno di prendere quel libro. Perché non ti piace Maria? Ma certo che mi piace Maria, niente di male, ma non è stata chiamata a questo. Sai, i due fratelli, i due figli di Zebedeo, arriva la loro mamma: signore, è un piacere, dimmi cosa vorrei chiedere, non me lo negare, ma cosa vuoi? Voglio che un figlio mio si sieda alla tua destra e l'altro alla sinistra. E Gesù gli ha detto: non è per me darvi questo, sarà dato a chi il padre sarà assegnato. Immagina, devo andare di Dio, sono intermediario. Ma non è Maria, poveraccia, che non c'entra niente, è una grande santa. Sono i diavoli di Satana che usano, come dice Gesù in Matteo 24,24, falsi cristi, falsi profeti. Va bene, non è che tu non credi in Maria. Ma certo che ci credo, ma non nella falsa. Quindi se dice la Bibbia c'è solo un mediatore, e se è uno non sono due, e non ci sono co-mediatori, co-co ausiliatori, co-co-co redentori, queste robe inventate dai religionisti, dottrine campate per aria, in contraddizione con la Bibbia. Primo Timoteo 2,5, c'è solo un Dio e c'è anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù uomo. Andiamo a Matteo 28, dovreste averlo lì, 28, 18, grazie.
Sì, Matteo 28, 18.
Sì, e concludiamo con questa scrittura nel nome di Gesù Cristo, amen, grazie.
E Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo,
ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Matteo 28, 18.
Quindi uno non può svegliarsi e dire io sono l'ausiliatore. Il potere viene dato da Dio e deve essere scritto. Come sappiamo che Gesù c'ha ogni potere? Perché è scritto. Ebrei 1, 2 a 8.
Ebrei 1, 2 a 8. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
La parola, ragazzi, la parola che conta, non nelle false profezie, le false visioni, le false dottrine o le false chiese. La parola, la parola, la parola, la parola, la parola. E la parola si è fatta carne. E guai a quelli che aggiungono virgole che non c'è nella parola. Guai. Tutti in ginocchio davanti alla parola. Non comportarsi come il grande insegnante, il grande grande. Non sei grande, sei l'ultimo della fila.
Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore degli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E anche «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice «Tutti gli angeli di Dio lo adorino».
Alleluia. Quindi certe religioni che dicono che Gesù in realtà è l'arcangelo Michele, bla bla. Gesù non è un angelo, Gesù è Dio. Tutti gli angeli lo adorano. Perché? Perché Gesù c'ha dentro lo spirito di Dio. Lui è Dio nello spirito.
E mentre degli angeli dice dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del Figlio dice il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è un scettro di giustizia.
Alleluia.
Ebrei 1, 2 fino a 8.
Bene, fratelli, cerchiamo di non farci ingannare dal diavolo e dalle false dottrine, perché qui ne va della nostra salvezza. Se andate dal mediatore sbagliato, perdete tutti i soldi che investite, virgolette, solo un esempio. Attenzione a non andare dal mediatore sbagliato. Per questo è che le vostre preghiere non vengono risposte. Per questo è che pregate il guarigione e non guarite. Avete capito? State andando dal mediatore sbagliato. State sprecando tutti i soldi. 50 anni a pregare e preghiera a pappagallo. Avete sprecato 50 anni. Avete fatto uno sbaglio, non ne fate un secondo. Lasciate che il religionismo affoghi nel suo brodo. Voi seguite Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, amen. Bene, questo è Isaia 53, nel nome di Gesù. Però ho dovuto parlare anche un po' delle bugie che i religionisti usano per coprire questo, annullarlo. Matteo 25, 6 in avanti, dice che le vostre tradizioni, voi avete annullata la parola di Dio. Va bene? Il diavolo non può vincere la Chiesa, però la Chiesa può fare suicidio. La Chiesa mondiale si sta suicidando. Va bene? Perché sto confidando nel mondo, confida in se stessa, nelle proprie dottrine, nei propri pastori, i propri leader, i propri preti, e sta commettendo suicidio. E mentre la parola è così bella, è lì la parola. Un bambino appena impara a leggere, a scrivere, può leggere. I nostri bambini qui, sapete quando Giovanni ha cominciato a leggere la Bibbia? John, che adesso ha 12 anni, ha cominciato a leggere la Bibbia a 2 anni e mezzo, 3 anni. Ha cominciato a leggere a 5 anni ha cominciato a leggere.
A imparare le lettere, sì.
Imparare a leggere.
Sì, a 5 anni.
5 anni, 6 anni, leggeva alta voce.
Sì.
Ma la Bibbia ha imparato a leggere quando aveva 2 anni e mezzo. Mm-hmm. Com'è possibile, Angie?
E io ho dei video con John che leggeva, apriva la Bibbia, even upside down, he was holding it.
Sì, apriva la Bibbia, anche la Bibbia sotto sopra.
Yeah, e parlava, profetizzava le parole del Signore. Così vi dico io, Gesù, andate a evangelizzare, amate le pecore. Cioè, diceva cose veramente scritturali dal Vangelo che lui ha sentito già nella nostra missione e ripeteva quelle cose come se lui leggesse.
Gli erano entrate nel cuore,
sì,
e le profetizzava.
Sì, sì, sì. Come se lui leggesse le parole nella Bibbia, però le diceva dal suo cuore.
Sì, anche con la Bibbia chiusa lui la leggeva. E capito? E questo qui è lo Spirito Santo, che lui è, mm-hmm, stato battezzato nello Spirito Santo quando aveva 1 settimana, che stava morendo. Ho pregato forte, 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 forte che stava morendo. E immediatamente guarito. Bang! L'indomani o il giorno dopo l'hanno rilasciato. Stava morendo! Perché non poteva respirare, lì con la maschera, intubato, nel nome di Gesù Cristo. Perché il diavolo sapeva che lui era un bambino molto speciale, molto speciale. Grazie, Signore. Ecco, lo vedo qui dalla finestra, che c'è un cavallo che ci hanno prestato e ci hanno dato qua, ed è lì che gioca col cavallo, Dio lo benedica. Lo vedi, Angela? Eccolo,
sì,
lì, e lui...
Se gli dà acqua da bere.
Gloria al Signore. Bene, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Fratelli, mi sono arrabbiato un po' contro le false dottrine. Ovviamente non è che ce l'ho con voi, che a Gesù ci credete, al mediatore Cristo ci credete e un mediatore falso non ci credete. Dio vi benedica, fratelli. Gloria a Dio. Andiamo avanti con il Signore. Alleluia. Portiamo frutto al Signore. Dei frutti li riconoscerete nel nome di Gesù Cristo. Posto questo capitolo, Isaia 53, prendetevi degli appunti, le cose che più vi hanno colpito, e in succinto, in una paginetta, potete tenerveli, se siete evangelizzatori diligenti, servi fedeli e non infedeli, lo mettete dentro dietro la copertina, e quando ne avrete bisogno, in un attimo sono lì, gli appunti principali. E potrete evangelizzare, con questo potete evangelizzare chiunque, intellettuali, mm-hmm, ebrei, musulmani, cristiani che vanno in religioni false, che non gli insegnano la Bibbia. Ecco, fategli vedere cosa dice la parola.
Perché è un capitolo estremamente profetico, scritto prima, molto prima della venuta di Gesù, e descrive così dettagliato quello che sarebbe successo a Gesù. E si vede la bellezza del nostro Signore in ogni scrittura qui.
È uno spaccato, una foto, una descrizione incredibile da Isaia,
incredibile.
700 anni prima di Cristo.
Mm.
Gloria, gloria,
amen,
al Signore.
Grazie Gesù.
Dio vi benedica, fratelli, andate a evangelizzare, portate il Vangelo, la salvezza,
amen,
e diffondete il corso biblico, fratelli, offritelo a tutti, il corso biblico, che devono richiedere loro però. Il corso biblico è così individuale, è come dicevo una cosa personale. Quindi evangelizzate, e una volta evangelizzato che avete dato la salvezza, le pecorelle stanno cominciando a crescere. Primo Pietro 2,2 dice: crescete bevendo il latte puro della parola. Con questo biblico abbiamo cercato di mettere le scritture più importanti, come appunto questa, per far crescere le pecorelle. Dio vi benedica, fratelli, che siete fedeli.
Amen. Ascoltiamo un bel canto.
Amen.
Intitolato Su quella croce.
Su quella croce Gesù Cristo in quella croce giustizia e pietà. Con quella croce il mio cielo si aprì.
Per stasera ci fermiamo qui, cari fratelli. Ci risentiamo domani alle ore 14. Nella diretta di domani dedichiamo uno spazio dove voi potete chiamarci via Skype e potete chiedere domande se avete o condividere testimonianze. Quindi domani dalle ore 14 potete chiamare via Skype a Radio Blast Studio e parlare direttamente con noi. E preghiamo per un Natale bellissimo vicino a Gesù, nella sua compagnia, e pensando a Gesù e amando Gesù e quelli intorno a noi.
Amen, amen, gloria al Signore, gloria al Signore. Grazie Signore per questa celebrazione, oggi è 24, domani 25, grazie Signore. E siamo così siamo contenti Signore che tutto il mondo celebra il Natale, per questo che il diavolo cerca di cancellarlo, perché anche gli atei lo devono celebrare, anche se lo fanno alla gloria dei regali. Però è Natale, per questo che cercano di toglierlo. Dio benedica, fratelli, ci sentiamo domani, domani 25, sabato, e poi anche domenica, naturalmente, nella settimana. Vi diamo un grande abbraccio, tanto amore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia.
Amen. Un abbraccio forte. Ciao, ciao.
notte come tante in una città qualunque, per una strada un po' isolata un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti, già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro. Ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia, e ad un tratto una voce nella testa. In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta, nasce Dio, bambino in una grotta.
Ad un tratto quel posto si riempie di persone, tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare. E Giuseppe non capisce cosa accade nella via, ma poi incontra la dolcezza nello sguardo di Maria, che come sempre ha capito già ogni cosa ed assiste alla scena silenziosa. In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta, nasce Dio, bambino in una grotta.
Come brezza leggera che accarezza l'anima, vieni bambino in questa fredda città. Tra la povera gente non è niente, ma il tuo amore resterà per sempre.
In una notte come tante, in una città qualunque, c'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa.
C'è qualcuno che usa ancora la violenza e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta. Nasci qui, bambino, in questa grotta.
Fare quello che non puoi fare mai,
ti riprenderà a giocare, ti riprenderà a sognare, e riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. A Natale puoi. Dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. Si può fare di più per noi, a Natale puoi. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più per noi, a Natale puoi. Luce blu. C'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più. È la voglia che è l'amore, che non c'è solo a Natale, che ogni giorno crescerà se lo vuoi. A Natale puoi. Si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Da Natale puoi fidarti di più. A Natale puoi. Fidarti di più. A Natale puoi.